Leggeremo dal Vangelo di Luca, dal capitolo 10, versetto 20, nel capitolo 10, dal versetto 28, quel brano, no, 25, ho sbagliato, che parla del buon samaritano. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Questa domanda fu fatta a Gesù anche da un giovane ricco. Anche lui chiedeva: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? È importante sapere come si legge nella la parola di Dio. Dalla parola di Dio sono derivate centinaia di religioni, di denominazioni, ognuno col suo modo di leggere la parola di Dio. Quindi non è un qualcosa che è scritto e mette tutti a tacere, no, perché tanti ci ricamano in un modo o in un altro, chi vede le cose in un certo modo, chi dà la priorità a altre situazioni, e viene fuori quello che vediamo nel mondo, quante religioni ci sono, cristiane, religioni derivate tutte dalla Bibbia. Che gli doveva rispondere Gesù a questa persona che gli chiede: cosa devo fare per essere salvato? Evidentemente il fatto che anche qualcun altro l'abbia fatto la stessa domanda in un momento diverso, non ho guardato se prima o dopo, ma insomma sempre col solito problema, vale a dire il bisogno di avere una certezza nel cuore che quello che uno sta vivendo, sta compiendo, sta portando avanti è la cosa giusta. E Gesù gli dice: cosa sta scritto nella legge? Cosa doveva dirgli Gesù? Perché non gli dice: credi a me e sarai salvato tu e la casa tua, come disse Paolo al guardiano, a Filippi? No, Gesù gli dice: cosa sei scritto nella legge? Perché quel periodo lì erano ancora sotto la legge. Non era dispensazione della grazia, era la dispensazione della legge. Questa è una suddivisione che è stata fatta successivamente, ma a quel tempo la legge aveva piena efficacia in tutto, non c'erano alternative. Vuoi la vita eterna? Metti in pratica quello che è scritto e vivrai per essa, come dice da altre parti. E questo dottore della legge risponde e dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli dice: tu hai letto bene. Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Però conferma che quello che aveva detto questo dottore corrispondeva al pensiero di Dio. Quindi questo amare Dio, amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso, è fondamentale per avere la vita eterna. Fai questo e vivrai. Facile, no? Ah, com'è facile. Siete mai stati a una riunione di condominio? Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Sapeva questo dottore della legge che quello che aveva detto non era realizzato nella sua vita. Non aveva manifestazione, cioè la sua vita non manifestava questo amore sviscerato per Dio e non sviscerava in particolar modo l'amore per il prossimo, come lo era per se stesso. Però, come è anche scritto qui, ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, non dice a Gesù, ma sì, ma come si fa a mettere in pratica queste cose? Io non ci riesco, non ce la fo, ho provato, mi sono impegnato, ma non ce la faccio. La mia natura non riesce a mettere in atto queste cose. No, lui vuole giustificarsi. Le giustificazioni, quante volte si cerca la giustificazione per il nostro operato. E lui chiede appunto, e chi è il mio prossimo? Perché c'era una visione un po' vaga del prossimo a quell'epoca, anche oggi forse. Per esempio, gli scribi e farisei consideravano il prossimo le persone da bene, le persone brave, le persone che amavano Dio, le persone che andavano alle varie riunioni, che si applicavano per il bene comune, le persone che studiavano la parola di Dio, le persone che facevano parte soprattutto dei loro gruppi. Ma mai si sarebbero sognati di considerare prossimo un nemico di qualunque genere. Difatti Gesù, quando dà quel sermone sul monte e dice, avete udito che fu detto amate il vostro prossimo e odiate il vostro nemico. Ma qui Gesù dà questa indicazione cambiando il senso. Dice, ma io vi dico, questo è quello che avete udito, ma io vi dico, e Gesù aveva l'autorità per farlo, amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano. Loro, parafrasando quel detto che dice il nemico del mio nemico è mio amico, loro invece dicevano il nemico del mio amico, il mio amico sarebbe stato il Dio, è mio nemico. Questo pensiero era rivolto a tutti coloro che non amavano Dio. Non amando Dio erano nemici di Dio e come tali erano nemici di loro. Quindi non potevano amare coloro che non amavano Dio. Era blasfemo, se vogliamo. Non amavano i peccatori, quelli di professione, diciamo così. Nel senso, i pubblicani che riscuotevano le tasse per i romani erano considerati nemici. Erano nemiche le prostitute, perché anche loro erano contro la legge di Dio. Erano nemici dei pagani, perché adoravano altri dei, non adoravano Dio. Erano nemici di tante persone. Sicuramente erano più le persone di cui erano nemici di quelle che erano amici, che erano il loro prossimo. E qui Gesù, sapendo questa situazione, conoscendo qual era la mentalità di questi dottori della legge, dei farisei, e tutti coloro che in qualche modo avevano dimestichezza con le scritture, porta una parabola. Ci avete fatto caso nella parola di Dio quante volte le persone meno considerate dal popolo ebreo, soprattutto dalla classe dirigente, diciamo così, del popolo, vi era disprezzo verso certe categorie di persone. E Gesù una volta ebbe a dire: ma i pubblicani e le prostitute andranno avanti a voi nel regno dei cieli. I farisei, popolo disprezzato, anche questo, perché era un popolo, un miscuglio, non aveva più un'identità, pur vivendo nel luogo dove risiedeva prima persone che venivano dalla tribù, dalle varie tribù ebraiche, ma si erano imparentati con i pagani e erano venuti fuori una cozzaglia di popolo che non aveva più il diritto, secondo loro, di chiamarsi popolo di Dio. Quindi erano disprezzati e tenuti in disparte. Difatti, quando al pozzo Gesù chiese da bere a una samaritana, questa si meravigliò. Dice: come, te che tu sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una samaritana? Resta scioccata. Perché? Perché loro erano considerate gentaccia. E comunque Gesù propone a questa persona questa parabola. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Questo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, sono stati tanti messaggi fatti su questo fatto, che questo che era nella città santa scende a Gerico, come mai in questa strada pericolosa lascia la pace, lascia la gloria di Dio per scendere, e qui ricami sopra. Ma Gesù non voleva dire questo in questa circostanza, perlomeno. Questo, come tante persone che avevano bisogno di spostarsi per svolgere il loro lavoro, le loro necessità, quello che va a sappi, il motivo, non lo dice il motivo per cui scendeva a Gerico. Fatto sta che Gerusalemme è una città posta circa 750 metri d'altezza. Gerico è a meno 250 metri sul livello del mare, perché si trova nella depressione del Mar Morto. Quindi 750 più 250 sono 1000 metri, quindi per forza di cose doveva andare giù, doveva scendere per andare a Gerico. Ma questa strada era una strada, almeno così dicono quelli che sono colti, che era una strada pericolosa, perché evidentemente era una strada con un certo traffico e ci passava persone che avevano anche delle disponibilità. E quindi, come successe a questo tizio, venivano assaltati, aggrediti, e gli veniva portato via quello che avevano. E a questo gli successe proprio questo fatto, che scendendo ebbe l'incontro di questi malviventi che lo depredarono e lo lasciarono lì bastonato, mezzo morto, come dice. E ecco, per caso, dice Gesù, un sacerdote, una persona rispettabile, una persona che il popolo teneva in somma considerazione, un sacerdote passava, scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto della strada. Sacerdote, ragazzi, si poteva mica andare a contaminare con questa persona, che forse poteva anche morirli lì mentre lo soccorreva. Se poi li moriva lì e lui lo stava toccando, era impuro, diventava impuro, aveva da fare una trafila per purificarsi, è meglio non correre rischi, passo da un'altra parte. Così pure un levita, anche il levita era una persona importante, addetto alle varie funzioni del Tempio. La casta sacerdotale erano discendenti di Aronne. Tutti gli altri della stessa tribù di Levi erano addetti al servizio nel Tempio. Quindi anche queste persone che avevano familiarità con la legge, avevano familiarità con le regole che dovevano tenere, come si dovevano comportare, ma anche lui preferisce passare dall'altra parte della strada. Però, per fortuna di questa persona bastonata, un samaritano, una di quelle persone odiate, una di quelle persone da tenere a distanza perché erano della peggior specie, perché si ritenevano in qualche modo anche loro appartenenti al popolo di Dio, ma non lo erano e neanche lo potevano essere perché si erano, messi uniti con i pagani, quindi anche il culto, anche la dottrina era inquinata dal loro vivere, dal loro comportamento. Però questo qui, vedendolo, ebbe pietà di lui e lo prese, lo soccorse, gli dette delle cure come poteva, come con quello che aveva a disposizione, li unge le ferite, gliele con l'olio, le disinfetta con del vino e poi lo carica sulla sua cavalcatura e lo porta fino a che incontra una locanda e lo lascia lì dicendo: prenditi cura di lui, ti do due denari sono la paga di 2 giorni, un denaro è la paga giornaliera, no? Di un lavoratore. Ti do 2 denari e al mio ritorno, se non ti sono bastati, ti do la differenza. E a questo punto quale, dice Gesù, di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? A malincuore, penso io, non c'è scritto. Quegli rispose: colui che gli usò misericordia, non disse il samaritano, disse colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Qui Gesù ribalta il discorso, la domanda che gli viene fatta, perché gli fu domandato: chi è il mio prossimo? E Gesù gli dice: chi è il prossimo di colui, quello che gli usò misericordia? Non abbiamo il prossimo, noi dobbiamo essere il prossimo degli altri. Non siamo perché molte volte si pensa che il prossimo sono tutte le persone che ci sono intorno, ma noi nei confronti degli altri siamo il prossimo? Quando qualcuno ha bisogno può contare su di noi? Quando c'è qualche cosa che serve un aiuto, noi siamo pronti a dare il nostro aiuto, a dare il nostro quello che abbiamo per togliere d'impaccio colui che lo è? Il prossimo sono io nei confronti vostri. Ognuno è prossimo per gli altri. È diverso che essere prossimo, che tutti siete il prossimo, perché tutti non ci si fa essere il prossimo di tutti. Come si fa a far fronte? Se si deve amare tutti come noi stessi, che succede? Succede che ci troviamo ingolfati, ci troviamo in una situazione che non ci possiamo, non abbiamo le possibilità di aiutare tutti. Però possiamo aiutare colui che conosciamo e che sappiamo essere nel bisogno, che sappiamo che ha una necessità particolare, che sappiamo che ha bisogno della nostra, cioè non che lui ha bisogno della nostra, lui ha bisogno e noi siamo in condizione di poterlo aiutare. Noi diventiamo il prossimo di questa persona. Sia, ora io ritorno indietro, sia questo dottore della legge che quel giovane ricco che fecero tutte e due la stessa domanda a Gesù, non trovarono in pratica una certezza sul come, se la loro vita, se il loro comportamento realmente li consentiva di ereditare la vita eterna. Perché a questo gli fu fatto vedere, dietro la sua domanda, chi era il prossimo. Al giovane ricco, che diceva anche lui di aver messo in pratica tutta la legge, e Gesù gli disse: una cosa ti manca, anche lì per rincarare la dose, per fargli vedere che forse tutto forse non aveva messo in pratica. Una cosa ti manca, vai, vendi tutto e dalla ai poveri, poi vieni, seguimi. Però non lo fece, perché dice aveva di gran beni, era attaccato a questi beni. Non che i beni di per sé stesso siano male, se sono beni non è male, ma è attaccarcisi, è stare attaccati a quello che abbiamo, che diventa problematico. E queste domande che Gesù, queste risposte che Gesù fece per queste domande, misero in crisi perlomeno il giovane ricco. Questo non si sa quanto sia andato in crisi, ma sicuramente non ebbe la risposta che si aspettava. Non ebbe la botta sulle spalle dicendo: vai, te tu sei una roccia, te vai bene, se non tu ci va te chi ci va, chi lo eredica? Eredita il regno dei cieli, se non te che tu fai tutte le cose come devono essere fatte, come... No, non si sente dire così, ma si sente messo davanti a delle situazioni che sicuramente non metteva in pratica e di conseguenza era rimasto nell'incertezza. Che differenza fra questa situazione qui e quelle persone, che ce ne sono diverse nella parola di Dio, che si rallegrano perché hanno udito la parola di Dio, hanno udito il messaggio della salvezza e non sentono più il peso, non sono più sotto una legge che li impone di vivere in un determinato modo a rischio di camminare in vano. Se ricito il giovane ricco, che gli dice Gesù: vendi tutto e dallo ai poveri, lui doveva rinunciare a tutto, ma questo varrebbe anche per noi allora. Lo stesso discorso, anche noi dovremmo vendere tutto e darlo a poveri. Fu fatta all'inizio della Chiesa. Vi ricordate che le persone vendevano quello che avevano e lo mettevano in comune, nella comunità. Però non era questo il sistema. Non era questo il modo, infatti ha durato poco questo atteggiamento, anche perché diventava rischioso anche quello, sapete, della faccenda di quel marito e moglie che avevano venduto il campo per una certa cifra, metà la dettero alla Chiesa e metà la tennero per sé, mentendo però dicendo che quello era il prezzo, che avevano venduto questo bene e avevano preso questa cifra e la davano alla Chiesa. In realtà ne aveva presa di più. E Pietro li riprende e gli dice: ma il campo non era vostro? Se l'avete venduto, quello che avete incassato non era vostro? Perché mentite allo Spirito Santo? Voi potevate fare quel che vi pare, potevate tenere tutto, ne potevate dare una parte. Perché ne avete dato una parte dicendo che era tutto? Era la menzogna, era il cuore che era posizionato male in questo caso. Voleva far bella figura. Le opere, hai visto, lo fanno gli altri, si fa anche noi, si passa bene, si fa una bella figura davanti a tutti, ma non davanti allo Spirito Santo. Davanti alle persone forse facciamo delle belle figure a volte, ma l'importante è far bella figura davanti a Dio. È Lui che ci guarda, è Lui che ci pesa, è Lui che ci... E siccome queste cose erano difficili e sono difficili anche oggi a mettere tutto in pratica, perché tutto in pratica si fa presto, ma qui non siamo mai, se si guarda il comportamento, se si guarda la legge, se si guarda quelle che sono le cose che possiamo fare, non c'è un limite, non si sa mai qual è il punto per dire fa ecco, mi sono comportato bene, ma però potevo fare anche di più, ma però potevo dare anche questo, però se era una mi ero comportato diversamente era stato meglio. Vi ricordate, se l'avete visto, se no non ve lo potete ricordare, quel film di Schindler's List? Che questo era un personaggio che non è che fosse tanto era una persona, lasciamo perdere, non stiamo a giudicare, però è una persona che si occupava dei suoi interessi più che degli altri, però ebbe uno scossone e cominciò a aiutare gli ebrei e cercò in tutti i modi di aiutarne il più possibile e corrompeva le guardie, corrompeva i nazisti, corrompeva le SS per cercare in tutti i modi di portare più ebrei fuori dal pericolo che stavano correndo. E quando arriva in fondo che è finito la guerra e dice ma se ho l'orologio, vede l'orologio, ma se l'avevo dato via questo qui potevo averne salvato un altro, e l'automobile se l'avevo data via ne potevo salvare altre tre. Perché? Perché non c'è un limite, si può sempre fare qualcosa di più, sempre fare qualcosa di più. Ma lui aveva fatto tanto bene agli ebrei. Però se si guarda il bene non c'è un limite, possiamo sempre fare di più. Non possiamo la sera, io non lo so, ma non possiamo da dire la sera che si fa il resoconto della giornata, di come ci siamo comportati, da dire vada oggi ho fatto tutto. Anche qui ci sarebbe da dire su quel tutto, perché Gesù disse ma un servo quando torna dai campi e il suo padrone gli dirà mettiti a sedere che ti do da mangiare, o gli dirà dammi da mangiare poi tu mangerai anche te dopo, quando avete fatto tutto quello che vi è richiesto dite siamo servi inutili perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi non c'è un limite. Con questo microfono ho sempre da doverci leticare, o per una cosa o per un'altra. E c'è sempre qualche cosa in più, c'è sempre ma quando le persone ascoltano il messaggio della salvezza, una gioia li prende perché sono liberati dalla schiavitù di questo spada di Damocle che pesa sulle teste di tutti, che direi ma se non ce la fa, no, ce la fai perché non per le tue forze, ma perché qualcuno ha fatto quello che era necessario per te. Quel qualcuno era Gesù, che qui non dice credi a me, perché ancora Gesù non aveva compiuto l'opera sua, non era ancora il tempo della grazia. Non era ancora il momento di dire credi a me sarai salvato tu e la casa tua, per citare quel brano famosissimo conosciuto da tutti. Quello dopo, quando Gesù è morto, ha guadagnato per tutti i peccatori quel lascia passare perché con la sua morte lui ha pagato per tutti, ha pagato i peccati di tutti quanti. E tutti quanti possiamo beneficiare di quel lascia passare, di quel pass. Perché? Non perché io ho compiuto tutto, ma perché Gesù ha compiuto tutto. Io credo che quel tutto che lui ha compiuto è utile a me, è utile alla mia vita e di conseguenza beneficio di quello, perché dice credete, chiunque, aspettate, bisogna che un passo dice a tutti quelli che lo hanno riconosciuto ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credere nel suo nome non vuol dire cioè io ci credo e tu ti chiami Gesù, bah, e voi come ti voglio chiamare? L'hanno detto, che voi, non vuol dire questo, ma vuol dire il nome rappresenta l'essenza della persona. Credere in quello che Gesù ha fatto, credere il beneficio che scaturisce dal sacrificio di Gesù e credere che quel beneficio ci è dato perché è scritto nella parola di Dio, è scritto lì, non è un qualche cosa che ci siamo inventati, è un qualche cosa che è scritto. E poi ora poi vi dico un'altra cosa, ma voglio confermare, teniamo però presente questo discorso che Gesù ha fatto, perché quello che dice non è che sono cose che non servono, che non si devono fare, Il prossimo ce l'abbiamo anche noi vicino, anzi noi dobbiamo essere il prossimo delle persone che abbiamo vicino, quindi se c'è qualcuno che ha bisogno, andiamo da questa persona, parliamoci, aiutiamoci, informiamoci su quello che è il suo problema e cerchiamo di dare soccorso, sostegno a queste persone. Questa è una responsabilità morale che abbiamo, non per andare in paradiso, non per quello, ma per dimostrare che Dio opera nei nostri cuori a vantaggio anche degli altri, affinché chiunque poi un giorno sarà toccato da Dio, quando Dio li visiterà, riconoscendo le vostre buone opere, rendino gloria a Dio, dice Pietro da qualche parte di una sua lettera. Quindi serve il nostro vivere di testimonianza affinché le persone possano essere indirizzate a Dio, possono ricevere la salvezza anche loro. Ma se siamo persone che non ci curiamo degli altri, che siamo poco affidabili, che non meritiamo rispetto, non pensiamo che le persone si avvicinino a Dio, perché anzi, mi è capitato che qualcuno familiare o perlomeno in ambito delle persone non familiare nel senso di parentela ma anche d'amicizie, che vi dice te tanto tu va in paradiso e tu ti comporti bene, infatti perché quando si fa qualche cosa di male, ragazzi, siamo guardati, scrutati proprio nei minimi dettagli. Quindi il nostro vivere sia un vivere di buona testimonianza, perché c'è bisogno, finché Dio possa avere un grande numero di persone che lo lodano, che gli danno gloria, perché se la merita, perché veramente ha fatto delle cose grandi. Ma non mi ricordo più che vi volevo dire. Ho detto dopo vi dico un'altra cosa. Prossima puntata. Il Signore ci benedica. A completamento di quello che ho detto della fede in Gesù, dice Paolo nella sua epistola, riportando quello che era stato scritto nel Vecchio Testamento: ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, E qui, ma chi crede in lui non sarà deluso.